Bentrovati e soprattutto bentrovato all'ospite di oggi, il professor Marcello Flores, che ringraziamo di partecipare anche questa volta a questa iniziativa. Una breve presentazione, poi passiamo subito all'intervista. Marcello Flores ha insegnato storia comparata e storia dei diritti umani nell'Università di Siena, ha inventato e diretto il Master Europeo in Human Rights and Genocide Studies. Si è occupato principalmente della storia del comunismo del XX secolo, del genocidio degli armeni durante la Prima Guerra Mondiale, dei diritti umani naturalmente e delle vittime di guerra. Ha organizzato la prima mostra internazionale sul Gulag in sistema dei lager in URSS. Dal 2000 poi ha girato in moltissime città italiane. Fa parte del Comitato Scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull'Armenia ed è stato direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, il nostro padre. Ha compiuto soggiorni di studio e periodi di insegnamento ovunque praticamente, a Berkeley, Cambridge, Parigi, Mosca, Varsavia, dove è stato anche 2 anni addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia. Ha organizzato innumerevoli convegni internazionali, nazionali, ha collaborato a molti appuntamenti come i primi festival della storia in Italia ed è stato sempre partecipe attivo dei convegni sulla storia dell'insegnamento digitale, nell'era dell'insegnamento digitale, organizzati per 7 anni a fila dall'Istituto di Piacenza. E mi piace anche ricordare che è stato il referente scientifico per il nostro docufilm sui Quaderni Piacentini, la storia e le testimonianze della più importante rivista culturale degli anni 70, in cui il professor Flores è stato collaboratore. Oltre a curatela di numerosissime opere monumentali sui genocidi, la Shoah, i diritti umani, da molti anni pubblica fondamentali libri di storia che incrociano sempre la ricerca scientifica all'attenzione per temi storici che i problemi del presente pongono all'attenzione, rendendo così più efficace la proposta di studio e approfondimento. Ricordo soltanto le ultimissime pubblicazioni, perché altrimenti dovremmo occupare tutto il tempo a parlarne. Il secolo dei tradimenti, la forza del mito, queste sono proprio dal 2017 ad oggi, l'immagine della Russia sovietica. Il 68, un anno spartiacque, con Franzinelli, la storia della resistenza che abbiamo presentato anche come istituto, e poi cattiva memoria, perché è difficile fare i conti con la storia. L'aspetto, a mio parere, più interessante, oltre la profondità e la varietà degli interessi del professor Flores, è però la capacità divulgativa. Marcello Flores è presente in molte trasmissioni televisive dedicate alla storia e a me piace particolarmente la sua presenza sul canale 3 della radio, a Wikiradio. Trovo delle vere e proprie pillole di storia con tutta la profondità della storia, ma in 30 minuti e si succedono ricordando lo stesso giorno di un passato più o meno remoto. Ecco, questa capacità divulgativa testimonia di un'attenzione pedagogica particolare e anche di una premura civile. Il professor Flores credo che sia davvero profondamente convinto che la storia possa far crescere in noi maggiore consapevolezza. Per questo lo interroghiamo oggi e non soltanto perché ne sa molto, ma anche perché credo che rimanga nei suoi interessi fondamentali sui diritti umani. Buongiorno, professor Flores, a cui darò del tu per amicizia e simpatia.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te. Ti rivolgo subito una prima domanda. Mi pare che tu condivida la posizione di Norberto Bobbio che i diritti umani sono sempre diritti storici e che sorgano in un momento di conflitto sociale. Ci spieghi cosa significano questi concetti che mi paiono fondanti, anche perché dal punto di vista pedagogico io credo che un'idea di questo tipo sia produttiva, aiuti a mobilitarsi per il meglio, per migliorare la società.
Ma parlare di diritti storici significa uscire da quella discussione che è durata secoli di tipo filosofico o giuridico, per cui si doveva stabilire se i diritti erano diritti naturali che in qualche modo provenivano o da Dio secondo chi credeva o dall'autorità o erano innati alla stessa esistenza umana, o se invece erano diritti positivi, cioè che diventavano tali solo nel momento in cui una legge li rendeva operativi. Ora, diritti storici significa, come ci ha insegnato Bobbio, che sono in realtà frutto di tante cose insieme e che quindi ovviamente non potremo mai parlare di diritti se non avranno una loro concretizzazione storica concreta in una legge o in una Costituzione, per quello che ci riguarda oggi soprattutto, ma che dietro c'è anche la legittimità di una autorevolezza che deriva dall'essere quei diritti parte di un mondo anche di valori, di idee, di filosofia che è stato messo in evidenza in un determinato periodo. Parlare quindi di diritti storici significa cercare di mettere insieme un po' tutto quanto. Per quello che riguarda il fatto che questi diritti sono sempre legati a momenti in cui ci sono delle tensioni, delle lotte, anche dei risultati sociali, che cioè non riguardano solo gli individui, vorrei fare un paio di esempi per renderlo chiaro. La abolizione della tratta degli schiavi, che è all'inizio dell'Ottocento uno dei grandi momenti della rivoluzione dei diritti umani che dalla fine del Settecento in avanti viene condotta, è fatta da alcuni individui, sulla spinta di alcuni individui, ma diventa poi una battaglia di massa per rivendicare con campagne di propaganda, di sensibilizzazione, addirittura con il boicottaggio, per esempio, delle panetterie che usavano lo zucchero che proveniva dalle piantagioni dove erano impiegati schiavi e così via, diventa anche un fenomeno sociale e diventa poi un fenomeno politico istituzionale quando verrà ogni anno per quasi 20 anni proposta alla Camera dei Comuni questa legge e solo alla fine nel 1807 verrà approvata. Quindi anche se noi vediamo spesso che ci sono dei singoli individui alla base delle grandi battaglie per i diritti umani, perché sono quelli che incarnano la volontà di portarla avanti, sicuramente dobbiamo tener conto di questa dinamica sociale più ampia. Nel corso dell'Ottocento si sviluppa quella che è considerata la seconda ondata di diritti, i diritti sociali e economici, mentre i diritti civili e politici sono quelli più legati alla rivoluzione francese, alla rivoluzione americana, quindi alla fine del Settecento. Bene, i diritti sociali e economici sono il frutto delle grandi battaglie dei sindacati, dei lavoratori cartisti in Inghilterra prima, dei sindacati della prima e della seconda internazionale. Quindi sicuramente sono strettamente connessi a delle battaglie sociali e a un mondo che non riguarda solo le singole individualità.
Ottimo. Senti, la Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nascono in uno stesso contesto, addirittura promulgate in uno stesso anno, 1948, prima la Seconda Guerra Mondiale. Dacci un quadro di questo contesto che è stato sicuramente di grande conflittualità, anche sociale, ma non solo sociale, in Italia senz'altro anche molto sociale, ma soprattutto politico e internazionale, una vera e propria rottura storica che provoca la nascita di due documenti di riferimento che ancora mi pare abbiano una grandissima validità.
Il dato interessante di entrambi questi due documenti è che quando vengono approvati, e cioè nel 1948, anche se la Costituzione italiana all'inizio e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani alla fine, il mondo è già cambiato perché è già entrato dentro la Guerra Fredda, mentre invece questi due documenti sono entrambi i figli di quel periodo, per alcuni possiamo dire della fine della guerra, ma per l'Italia soprattutto del immediato dopoguerra, in cui c'è una convergenza di forze politiche, ideali, ideologiche molto differenti, che però hanno la consapevolezza che bisogna trovare delle nuove formule, formule giuridiche, formule politiche, quindi una Costituzione e una Dichiarazione, che possano rispondere a quella che è stata la grande tragedia che si è appena conclusa, cioè la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto rispondere a quelle forze, i fascismi e il nazismo in particolare, che quella guerra avevano provocato. E quindi c'è questa grande unità di intenti che cerca di mettere in qualche modo da parte momentaneamente gli aspetti di una battaglia politica che sono contingenti, per cercare di trovare invece quelle forme basilari di identità di una grande civiltà di tolleranza e di pace, come voleva essere il mondo e l'Italia e l'Europa ovviamente in quel momento, con delle leggi che parlavano di questioni fondamentali, di principi fondamentali, di valori fondamentali. E è questo che noi ritroviamo in modo estremamente chiaro e preciso nell'uno e nell'altro documento. Ora, entrambi hanno alle spalle un grande lavoro preparatorio, e sicuramente la Dichiarazione Universale è anche da un punto di vista linguistico un capolavoro, perché è un capolavoro di chiarezza e di sintesi che non tutti invece gli articoli della Costituzione italiana hanno, perché rispondono spesso alla necessità di spiegare in dettaglio delle articolazioni giuridiche che non sono semplicissime. Però le cose fondamentali, quello che noi vediamo per esempio nei primi articoli, che sono per la Costituzione italiana i primi 12 articoli, che sono il fondamento che rimane e che non potrà mai essere modificato, e anche nel corso della Dichiarazione Universale i primi articoli, soprattutto il primo, il secondo e il terzo, che cercano di mettere in luce come si parla ormai non più di singole persone, di uomini, ma si fa un riferimento alla persona in generale, all'individuo in generale. Per la prima volta nella storia c'è il superamento di quelle che erano state le grandi conquiste della Dichiarazione della Rivoluzione Francese, che parlava dei diritti dell'uomo e che poi in pratica si riferiva soprattutto agli uomini bianchi, e proprietari, perché erano quelli che potevano soltanto avere i diritti civili e politici. Oggi invece, quando si parla delle norme, dei valori e dei principi e dei diritti che sono iscritti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale, si parla di ogni persona, senza alcuna distinzione se è uomo o donna, se ha una religione o un'altra, se ha un colore della pelle o un'altra, se ha, per quello che riguarda la Dichiarazione universale, una lingua o un'altra. Cioè questa capacità di non discriminare più, perché il nazismo e i fascismi erano stati regimi che erano nati e cresciuti proprio sulla base della discriminazione e per discriminare. E quindi questo aspetto è quello che rende unitario il discorso delle libertà, perché tutte le libertà sono ugualmente importanti e significative per l'individuo. Non c'è una gerarchia di libertà come in qualche modo prima si poteva presupporre, e quindi tutte le indicazioni che sono presenti nella Costituzione, la libertà politica, la libertà d'espressione, la libertà di religione, la libertà di spostarsi, per esempio, la libertà di muoversi, la libertà di essere giudicati se si viene ritenuti colpevoli o indiziati di qualche reato da un tribunale giusto che ha regole consolidate e che non è minimamente arbitrario. Ecco, tutto questo è parte di quel mondo culturale che era chiaramente esistente già prima, ma che riesce in quel biennio tra la fine della guerra e la metà del 1947, quando poi ormai la Guerra Fredda inizia a prendere il sopravvento, diventano un dato consolidato, una cultura condivisa praticamente da tutti quanti. E quindi noi ritroviamo, anche se in forme diverse, per esempio, questa cultura all'interno di alcuni articoli che sono per l'appunto quelli, l'articolo 2 nella Costituzione, per esempio, che dice ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà, anzi la Dichiarazione universale, scusate, tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ecco, questo che è il modo più completo e riassuntivo, noi lo troviamo nella Costituzione italiana di fatto declinato nei diversi articoli, perché la libertà nella Costituzione italiana riguarda i cittadini italiani e quindi non ci possono essere molte di quelle specificazioni che però sono presenti nella possibilità futura e quindi riguardano per esempio anche l'oggi, e ci sono per esempio degli articoli, uno in particolare che riguarda le persone straniere che si rifanno esplicitamente, come dice l'articolo 10 della Costituzione, alle norme del diritto internazionale. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali. E quindi quando noi oggi discutiamo purtroppo sull'onda di scelte politiche che sono state fatte anche recentemente nei confronti di migranti, di stranieri, ponendo una serie di divieti, ci si dimentica che l'unico punto di riferimento che deve essere presente anche per la legge italiana è quello dei trattati internazionali che l'Italia nel corso dei decenni ha sottoscritto.
Benissimo, intanto che noi parliamo sta scorrendo sullo schermo proprio la dichiarazione, in modo che è un invito alla lettura integrale del testo. È molto importante quello che hai detto anche per la scuola, perché come sai le classi nostre, no, vedono la presenza di tanti ragazzi che vengono da altre culture, altri paesi e quindi è importante che si sentano coinvolti in questi ragionamenti che riguardano i diritti. La Dichiarazione Universale dei Diritti riguarda, riconosce anche i loro diritti. Sei stato sintetico, ma c'è un documento che tu spesso citi di Franklin Delano Roosevelt nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, in un discorso all'Unione del 1941, che addirittura in modo ancora più sintetico illustra e illumina quella che è la nuova cultura dei diritti, il suo famoso discorso delle quattro libertà.
Sì, è il discorso sullo Stato dell'Unione che Roosevelt tiene nel gennaio del 1941, quindi quando manca quasi un anno all'ingresso in guerra delle Nazioni Unite. Ma Roosevelt, che ha già messo in piedi una serie di misure per aiutare soprattutto l'Inghilterra, e poi quando verrà attaccata alla Russia, anche l'Unione Sovietica, con armi, con tutto quello che può servire per aiutare lo sforzo bellico e umano che l'Inghilterra e poi anche l'Unione Sovietica dovranno mettere in campo per fronteggiare la potenza sovietica. E quindi con questa consapevolezza già pensa, prima ancora che il proprio paese sia coinvolto nella guerra, di quello che dovrebbe essere il mondo futuro, di ipotizzare una sorta di progettualità, di immagine di che cosa dovrà essere il mondo una volta sconfitto il nazismo, perché di quello ne è convinto e il motivo per cui poi riuscirà a vincere le riserve che molti americani hanno nella partecipazione alla guerra per via di quella pratica isolazionista che gli Stati Uniti avevano sempre avuto nei decenni precedenti, è data proprio da questo grande progetto sul futuro. E con la capacità che aveva accumulato quando faceva i famosi discorsi del caminetto durante il New Deal, quando cercava di spiegare agli americani come poter uscire da quella terribile crisi economica che all'inizio degli anni 30 si era diffusa e che era una delle cause non ultime, tra l'altro, della vittoria del nazismo in Germania, riuscì a riassumere in quattro libertà quello che poi sarà tutto il lavoro che verrà svolto dalla commissione che stenderà la Dichiarazione Universale e che forse non a caso sarà guidata quella commissione proprio da Eleanor Roosevelt, cioè la vedova, diventata vedova nel frattempo perché Roosevelt, come sappiamo, muore nell'aprile del 1945. Quelle quattro libertà a cui faceva riferimento e che erano un riassunto della grande tradizione liberale americana sono le due prime libertà, la libertà di parola e la libertà di credo, la libertà di credere, la libertà di religione, ma in senso addirittura più ampio, che sono al fondamento di quella che è stata la dichiarazione dell'indipendenza americana e la rivoluzione americana stessa, come anche di quella francese. E poi ci sono altre due libertà che riassumono in qualche modo quello che è stato il cammino dei diritti umani successivo nell'Ottocento e poi fino al momento in cui parla, la libertà dal bisogno e quindi la libertà dalla povertà, dalla miseria, che riassume le conquiste dei diritti sociali e economici che si cercavano ad ottenere in parte si erano già ottenuti. E infine la libertà dalla paura, che è la libertà dalla guerra, è la libertà che permette di poter vivere in pace. E infatti la pace sarà al cuore della Carta Atlantica e poi dello statuto con cui le Nazioni Unite verranno fondate, sarà alla base delle accuse che il processo di Norimberga farà ai capi nazisti, perché l'accusa considerata più grave è proprio quella di aver rotto la pace, di aver impedito con la guerra che il mondo potesse continuare a vivere in pace. E quindi ecco che queste semplici quattro libertà diventano un po' un riferimento che proprio per il modo riassuntivo viene continuamente riproposto e che possiamo considerare in qualche modo anche un anticipo di quei 30 articoli che poi nella Dichiarazione Universale sarà invece la spiegazione e articolazione di quelle prime quattro libertà ricordate da Roosevelt.
Marcello, dunque 70 anni con questi due fari, da una parte la Costituzione nostra, no, per noi italiani, dall'altra per tutto il mondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, eppure 70 anni che non sono stati sempre di reale godimento dei diritti. Anzi, alcune diseguaglianze con la globalizzazione neoliberista si sono addirittura approfondite. Oggi ci troviamo a fare i conti con mancato diritto alla salute di molte parti del mondo, no? Si parla proprio in questi giorni del vaccino e ci preoccupiamo per l'Europa, ma c'è un sud del mondo. Ecco, molto spesso i ragazzi accusano questi documenti di essere libri dei sogni e non se ne sentono coinvolti, ma allontanati, no? Dalla fatica di realizzarli. Ecco, cosa potresti dire a chi anche paventa la possibilità di un arretramento di fronte magari alla presenza nei paesi europei, in questo caso, no, di culture, di storie nazionali provenienti dai loro paesi che ancora non riconoscono fondamentali diritti umani?
Bisogna vedere in modo un po' diverso la Costituzione e la Dichiarazione universale, perché il discorso che facevi tu è soprattutto importante per la Dichiarazione universale, quindi per la percezione anche che si ha dei diritti umani. Però vale in qualche misura anche per la Costituzione, perché la Costituzione è stata per molto tempo rinviata in alcune sue parti, pensiamo soltanto, anche se può sembrare un aspetto minore, non cruciale, che le regioni che sono previste nella nostra Costituzione sarà solo nel 1970 che vengono istituite. La Corte Costituzionale, che è prevista e è uno degli organi ovviamente più importanti, ovviamente, solo nel 1956 potrà cominciare a funzionare. Quindi c'è sempre il momento della attuazione dei principi che rende le cose non così semplici. Del resto però dobbiamo dimenticare che proprio tutte le decisioni che ha preso la Corte Costituzionale italiana ha mostrato che spesso si sono fatti passi avanti rispetto a delle leggi precedenti che erano in contrasto con la Costituzione, che però continuavano a funzionare finché qualche giudice non ha chiesto alla Corte Costituzionale: ma allora dobbiamo continuare a obbedire a quelle leggi o dobbiamo cancellarle? Ecco, quindi è un processo, non basta fare il documento fondamentale perché tutto si risolva. Per quello che riguarda la Dichiarazione Universale è un po' diverso. Le Nazioni Unite decidono di fare una dichiarazione e non una convenzione internazionale. Le convenzioni internazionali sono quelle che per gli stati che le firmano sono cogenti, sono obbligatorie, bisogna rispettarle per forza, è un impegno giuridico oltre che politico. Si sapeva che tutti i principi che erano presenti nella Dichiarazione Universale non sarebbero stati accettati da una parte almeno degli stati che già facevano parte delle Nazioni Unite, che erano al momento solo 51, poi diventeranno col tempo molte di più. L'Italia, per esempio, non ne faceva parte perché come potenza sconfitta ha dovuto poi aspettare ancora qualche anno. E quindi si decise di fare una dichiarazione che sicuramente aveva un valore legale minore, perché non obbligava. Chi sottoscriveva la dichiarazione, se poi faceva il contrario, gli si poteva al massimo dire che era un bugiardo, che era uno stato contraddittorio, che non rispettava gli impegni morali presi, ma rimaneva tutto soltanto sulla carta. Però aveva la possibilità di essere approvata da tutti o da quasi tutti. Ricordiamo che il Sudafrica non approvò la Dichiarazione Universale e neppure l'Arabia Saudita, e che per motivi diversi, per via del razzismo il Sudafrica e per via della libertà religiosa l'Arabia Saudita, cioè la possibilità di cambiare religione che è prevista nella Dichiarazione Universale, e però aveva una forza morale tale per cui un po' alla volta è diventato comunque importante come una convenzione. Poi nel 1966 ci saranno le due convenzioni internazionali che rendono operativa e concreta quanto è scritto nella Dichiarazione Universale. Però c'era questa forza che era una forza soprattutto di direzione, e quindi è in qualche modo ovvio che il non rispetto di quello che è scritto nelle dichiarazioni dipende da come procede la storia, dipende dai rapporti di forza a livello internazionale, dipende dalle dinamiche che si creano nei singoli stati, perché sono poi i singoli stati che permettono di rendere operativi i principi della Dichiarazione Universale. C'è un punto in particolare che è delicato e che tu hai toccato, che è quello che riguarda i diritti, quelli chiamati economico-sociali, tra cui c'è anche l'educazione e la salute, che sono in qualche modo quelli che proprio in questo momento ci sono più cari, ma sono anche messi maggiormente in discussione. Perché diversamente dai diritti civili e politici, che i giuristi chiamano diritti negativi, perché basta abolire la legge che li impedisce e diventano subito veri e vitali. Basta togliere la legge sulla censura e la libertà di stampa è presente senza fare nient'altro. Per i diritti economici e sociali, che i giuristi invece chiamano positivi, bisogna prendere delle misure in più. Perché la scuola e l'educazione sia permessa a tutti, almeno fino a una certa età, c'è bisogno non solo di fare delle leggi apposite, ma anche di costruire delle scuole, di preparare degli insegnanti, di pagarli e così via. E lo stesso per gli ospedali e per la sanità. E quindi è ovvio che soprattutto in paesi che sono maggiormente arretrati da un punto di vista socio-economico, spesso la difficoltà nel riuscire a rispondere a quello che sulla carta anche le loro leggi stabiliscono è una realtà che ci si trova di fronte. È vero che spesso i paesi che mettono la salute o l'educazione in secondo e terzo piano poi invece spendono tantissimo per acquistare armi o per altro, però è vero che c'è questo grande problema che i diritti economico-sociali sono il frutto di una continua battaglia. Non basta che siano scritti né in una dichiarazione né in una convenzione, ma debbono essere resi operativi, possiamo dire, da quell'intreccio di volontà dei governi e delle società che pretendono e richiedono che quei diritti vengano realizzati, che non sempre è facile e che spesso portano poi anche a dei conflitti su questi temi, così come li portano quando qualche Stato immediatamente, anche se la Costituzione non lo preverrebbe, inaspriscono le misure di censura, inaspriscono le misure che impediscono la libertà di movimento o la libertà di organizzazione politica, cosa che noi vediamo molto forte in tanti paesi oggi che sempre più scelgono una deriva di tipo autoritario, anche se le loro costituzioni non sono poi così inclini all'autoritarismo.
Benissimo, volevo rivolgerti una domanda sul veto posto dal gruppo di Visegrad rispetto alla firma del bilancio dell'Unione Europea e del Recovery Fund, perché non vogliono sottostare alle norme dello Stato di diritto. Ma con l'intervento che hai fatto io penso che già sia chiaro la differenza tra dichiarazioni, appunto, e convenzioni. Questi sono stringenti e quindi in qualche modo li mettono all'angolo. Poi tu mi dirai se sei ottimista rispetto a questo. Volevo adesso in ultimo di questa interessantissima conversazione chiedere la tua opinione rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030, vale a dire il rapporto, no, che la Dichiarazione dei diritti universale ha con il curriculum di educazione civica per il quale noi stiamo lavorando per la formazione degli insegnanti. A tuo parere, l'Agenda 2030, che insiste su alcuni diritti, che sono diritti umani senz'altro, ma collegati, no, al problema della salvaguardia ambientale, come ambiente appunto di ogni essere umano sulla Terra, rappresenta le nuove battaglie per i diritti umani che abbiamo di fronte. Trovi una continuità oppure un salto in avanti? E qual è la tua opinione sull'inserimento dell'insegnamento dell'educazione civica di nuovo a scuola?
Ma quando c'era stato gli obiettivi del millennio che le Nazioni Unite avevano proprio nel passaggio tra il XX e il XXI secolo proposti e che dovevano terminare, e di fatto sono poi terminati nel 2015, dando luogo poi a questa preparazione di un nuovo progetto per i prossimi 15, in realtà adesso 10 anni solamente, perché 5 sono stati di preparazione, ma molti avevano storto il naso perché erano obiettivi diminuire di un tot la povertà, aumentare il numero degli la percentuale degli studenti che seguono la scuola primaria e quella secondaria, e in particolar modo delle femmine che vanno a quelle scuole, cioè tutta una serie di regole che sembravano il libro dei sogni. Ora in realtà quegli obiettivi in gran parte sono stati raggiunti e soprattutto hanno costituito per tanti paesi un punto di riferimento sia per i governi che volevano in realtà riuscire a soddisfarli, ma anche per quelle opposizioni in governi di tipo autoritario o dittatoriale che invece, richiamandosi a questo grande progetto delle Nazioni Unite, pensava di fare una battaglia politica proprio sulla base di quegli obiettivi lì. Ecco, quelli che ci vengono posti adesso possono sembrare un po' astratti, un po' generici. Proprio oggi o ieri, se non sbaglio, c'è stata la dichiarazione del governo cinese che nelle ultime due province dove la povertà era ancora presente in Cina, lì la povertà è stata sconfitta. E quindi è una battaglia, quella contro la povertà, che in realtà viene presa seriamente non soltanto dalle democrazie, viene presa seriamente da tutti i paesi. E quindi è effettivamente un obiettivo possibile. E poi è vero che gran parte di questi 17 obiettivi dell'Agenda 2030 riguardano l'ambiente, perché questa è la grande sfida che le Nazioni Unite sanno da una parte di dover combattere, perché se non si arriva entro il 2030 a dei cambiamenti significativi su questo terreno, il rischio è che poi la battaglia sia persa in qualche modo definitivamente, o almeno per certi aspetti che renderebbero grave la situazione anche nel futuro, ma soprattutto perché sono i temi in cui le Nazioni Unite sanno che le giovani generazioni possono essere maggiormente coinvolte, perché sono quelle più interessate. E allora è questa la grande capacità di visione delle Nazioni Unite, di non pensare a quelli che spesso sono oggi nei posti di comando dei paesi, dei governi, delle grandi istituzioni, che spesso, basti vedere anche alle nuove elezioni americane, che sono delle persone anziane, anche se in questo caso ci auguriamo che possano, e sembra di sì, combattere proprio andando nella direzione degli obiettivi dell'Agenda 2030, ma è soprattutto la possibilità di partecipare, di muoversi, di organizzarsi dei giovani attorno a quegli obiettivi nelle forme più diverse, sia in quelle tradizionali ma anche in quelle nuove che già abbiamo visto negli anni passati, di queste manifestazioni giovanili spontanee e continue che hanno luogo attorno ai problemi del clima, ma anche spingendo, cosa che sta avvenendo, queste migliaia di start-up, di agenzie create soprattutto da giovani a dedicarsi alla risoluzione tecnologica di problemi che sembravano insuperabili, pensiamo a come disfarsi della plastica, come liberare il mare dalle tonnellate di plastica e così via. Ecco, tutto questo ha una realtà di visione dietro, che purtroppo sembra mancare agli stati. Oggi le Nazioni Unite questa visione ce l'hanno, ma nello stesso tempo sono poco riconosciute dagli stessi stati che ne fanno parte come una realtà capace di guidare il mondo verso una strada che è quella indicata proprio da questi obiettivi dell'Agenda 2030. E quindi anche lo sforzo dei giovani, ma non solo, di rendere ogni paese, e noi parliamo del nostro, più in sintonia con le Nazioni Unite, più in qualche modo sottomesso anche alle istanze che le Nazioni Unite portano avanti, diventa assolutamente fondamentale. E per rifarmi a quello che dicevi della Ungheria e della Polonia e il loro ricatto nei confronti degli altri paesi europei di non votare il bilancio. Beh, lì si vede che quei paesi che sono quelli che maggiormente stanno mettendo al loro interno in discussione lo Stato di diritto e quindi quelle libertà che sono presenti nelle loro, come nella nostra Costituzione, ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lo fanno in modo basandosi sul vantaggio elettorale che hanno, pensando cioè che una maggioranza può fare quello che vuole, mentre invece i grandi principi delle Costituzioni sono fatti apposta per imporsi come tali anche di fronte a un'eventuale maggioranza che li vuole distruggere. E quindi questa battaglia è una battaglia sacrosanta ed è giusto che l'Europa si sia impuntata. Io credo che, essendo l'Ungheria e la Polonia i paesi che più beneficiano dei soldi dell'Unione Europea, alla fine in qualche modo chiuderanno il boicottaggio dell'approvazione del bilancio. Però questo non significa che la battaglia per ricondurre quei governi nella logica del diritto internazionale, dei diritti umani, dello Stato di diritto, deve in qualche modo continuare. Quanto all'ottimismo, io, basandomi nel mio studio soprattutto sugli aspetti più terribili della storia passata, non posso che essere ottimista, e non soltanto perché rispetto ai grandi conflitti mondiali, alle grandi tragedie dei totalitarismi, mi sembra che comunque stiamo in una situazione decisamente migliore. Ma credo che lo siamo anche nei confronti di alcuni anni, come quegli anni 70 che tu richiamavi, della metà della seconda metà del secolo scorso, in cui tra guerre, terrorismi, miseria, la situazione era molto ma molto peggiore. Certo, questo non significa che né sarà tutto facile, né che non ci saranno conflitti, né che non bisognerà trovare le forze per una partecipazione che oggi sembra di fatto abbandonata, e che quindi lascia un po' ai governi la possibilità di fare quello che credono, e in cui i popoli pensano che tutto sommato è solo nel momento della votazione, delle elezioni, che possono contare. Ecco, riprendere in mano una capacità di mobilitazione, di pressione, di presenza collettiva, e questo è quello che i giovani possono fare, e possono fare se sono bene informati e consapevoli, è quello che permetterà a quell'agenda del 2030 di riuscire, se non in toto, almeno in gran parte, a essere realizzata.
Bene, mi sembra dunque che tu sia contento dell'inserimento dell'educazione civica nella scuola, le cui linee guida fanno espressamente riferimento alla Dichiarazione Universale, agli organismi internazionali. Prima di chiudere questa interessante conversazione, volevo chiederti se tu hai un libro da poter consigliare, anche non direttamente come saggio, così attinente, un film e un luogo in rete, ce ne sono ormai moltissimi, che si possa consultare proficuamente per affrontare l'argomento.
Allora, libri ce ne sono tanti.
Quindi, ne hai scritti poi di tanti davvero, anche sui diritti
quindi,
umani.
E quindi non è facile pensare a quale può essere un libro sui diritti. Io penso forse che Cosa sono i diritti umani, anche se è un'opera di qualche anno fa, di un giurista, Antonio Cassese, che purtroppo non c'è più, è però uno dei più belli. E ora, anche se non ricordo esattamente il nome, Cassese ha fatto anche dei libri in cui racconta in modo più discorsivo l'impegno nel mondo dei diritti. Lui è stato anche il presidente del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, e si è sempre occupato dei grandi crimini, e quindi ha avuto la possibilità proprio di capire i diritti umani com'erano nel momento della loro violazione più esplicita e più grave in qualche modo. E poi volevi sapere un film.
Un film, se vuoi consigliarci un film.
Come film penso che potrebbe essere interessante un film che riguarda un momento storico molto particolare, quello della lotta per il voto delle donne in Gran Bretagna. Il film è Suffragette e è un film che racconta le difficoltà, la battaglia, l'eroismo e anche le sconfitte per lungo tempo che le donne hanno avuto nel portare avanti questo che oggi ci sembra come un diritto talmente ovvio e naturale, e invece pensare che un secolo fa era un diritto che non esisteva praticamente da nessuna parte del mondo. Un secolo fa credo che esisteva solamente in Nuova Zelanda, in Norvegia, in Russia, perché c'era stata la rivoluzione russa, e in pochi altri posti. Ma ci vorranno decenni perché le donne riescano a ottenere quella parità almeno sul versante politico passivo, cioè di eleggere e di partecipare alla battaglia elettorale. Tra l'altro proprio è legata anche alla nostra Costituzione, perché la elezione dell'Assemblea Costituente è la prima elezione nazionale in cui le donne in Italia possono votare. Quindi con in mente che questo film è situato in un momento storico molto particolare, però richiamare a questa battaglia delle donne che costituiscono nella storia dei diritti umani un momento sempre fondamentale. Quando sono presenti e si muovono, è più facile che i diritti riescano a trovare poi soddisfazione.
Bene, ti ringraziamo molto per la tua disponibilità e ci facciamo reciprocamente tanti auguri per superare questo difficile momento. Grazie ancora.
Auguri a tutti quanti. Thank you.